Siamo Amalia e Giulia e con Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketud. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali. Siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità, digital e media relations. Nel corso degli ultimi mesi il mercato degli studi professionali più che mai sembra essere interessato da vari cambi di assetto, moltissimi cambi di poltrona, passaggi tra studi, aggregazioni, studi che si sciolgono, altri si uniscono, strutture che con le ultime mosse sembrano assomigliare più ad hub industriali che a studi professionali, altri si svuotano. Giulia, l'hai notato anche tu?
Sì, direi che quest'ultimo, soprattutto il passaggio, diciamo, tra il 2023 e il 2024, l'apertura del 2024 è stata decisamente movimentata sotto questo aspetto. È successo un po' di tutto. Sicuramente c'è una. Da una parte alcuni studi si sono separati. Quello che ho visto io anche, e che abbiamo visto direi anche un po' tutti, è una tendenza all'aggregazione invece di realtà che anche già avevano una discreta dimensione, no?
Sì.
Quindi ci sono stati, diciamo, un po' di rimescolamenti, no? Sul
Assolutamente,
mercato.
cioè, ad inizio anno ho contattato anche varie testate per poter proporre degli articoli, ma i giornalisti erano affranti dal numero esponenziale di notizie di cambi di poltrona che dovevano dunque dare per aggiornare i lettori sul mercato. Ma come dire, a volte lasciarsi tra soci di studio è fisiologico, si chiude con eleganza, con charme, in maniera anche molto, no, sottotono. Altre volte invece, come dire, è come tra la guerra dei Roses, no? Si lanciano invece dei piatti, i tomi, i volumi dei codici civili e penali. Come dire, no, non è sempre facile. Se tra moglie e marito, come dire, accade, c'è un sentimento sotto, vuoi che non accada tra soci di studio dove non, si è condivisi soltanto dal lavoro e non da un sentimento, per carità. Ovviamente è possibilissimo, ma quella che vi vorrei proporre oggi è un'analisi che va oltre, ossia in buona parte dei casi, Giulia, è evitabile secondo te questi, passatemi il termine, divorzi tra soci, nella maggior parte dei casi, sono causa di una scarsa conoscenza tra essi?
Allora, secondo me, diciamo, forse bisogna ragionare su due momenti, no? C'è un momento in cui ci si aggrega e poi c'è un momento in cui ci si scioglie. Poi mi viene da dire che dipende da quanto tempo passa tra il momento dell'aggregazione al momento dello scioglimento, perché anche noi ne abbiamo viste un po' anche proprio nella nostra esperienza, no? Allora adesso magari entro nel vivo con qualche esempio. Uno proprio dei primissimi casi che ho seguito io è stato invece quello di un'aggregazione, addirittura tra diversi studi, erano cinque studi professionali che diciamo sul loro territorio di riferimento operavano in modo, mi viene da dire, verticale, nel senso che ciascuno di loro aveva un'area, non si può dire di specializzazione con leggerezza, ma diciamo così, erano focalizzati su una tipologia, diciamo, di attività. E ovviamente aggregandosi erano quindi in grado di offrire un servizio completo alla clientela. Avevano deciso di farlo perché gli studi internazionali o comunque studi più grossi avevano in qualche modo aggredito il territorio installandosi con delle proprie sedi e quindi avevano, diciamo così, minacciato la loro clientela. Quindi dal loro punto di vista la risposta più logica era quella di aggregarsi con le loro singole expertise in modo da offrire appunto un servizio completo alla clientela. Quello che ho fatto, diciamo, abbiamo fatto, insomma, come prime analisi, hanno evidenziato come questi cinque studi, da una parte, avevano delle idee assolutamente condivise rispetto a quella che in marketing si chiama vision, no? Il marketing ha sempre questi termini un poco simpatici, ma comunque insomma quello è, però non avevano assolutamente le stesse idee per mettere in pratica, no? E rendere concreta la vision, quindi non erano allineati sulla mission. Questa cosa in effetti poi ha portato, diciamo, allo scioglimento di questa associazione, nel senso che sono rimasti insieme, diciamo anche un po' litigando per un paio d'anni, ma poi alla fine la visione era completamente diversa. La visione no, il modo in cui appunto approcciare per esempio la clientela, come riferirsi ai clienti già in portafoglio, come anche trattare le persone che lavoravano all'interno dello studio, cioè le ragioni diciamo di litigio, comunque insomma di scarsa coesione tra questi cinque studi in particolare erano diverse, quindi queste poi hanno portato a una rottura. Altre volte all'inizio gli studi sono anche allineati anche nelle loro visioni future, nella strategia da adottare, però poi il tempo, diciamo, e il cambiare del contesto fa sì che questa visione iniziale unitaria poi non sia più tale. Quindi si separano proprio perché guardando, diciamo, al futuro, magari anche immaginando un percorso di crescita interna e un percorso di carriera delle persone che lavorano più giovani all'interno dello studio non si trovano d'accordo e quindi decidono insomma di separarsi.
Volevo fare un passo indietro e tornare al primo caso, ossia quello, il momento in cui alcuni studi, cioè due studi, due realtà, o due soci hanno, anche che hanno magari un gruppo nutrito alle loro spalle, decidono di mettersi insieme. Tu hai giustamente analizzato il fatto che lo studio che avevi assistito tu aveva risposto sostanzialmente a un bisogno del mercato di avere una squadra sostanzialmente più compatta. Ecco, ma il tema è proprio questo: nel momento in cui due realtà si decidono, no, di intraprendere un percorso comune, la prima cosa da fare è, a mio avviso e a nostro avviso, anche vista l'esperienza negli anni, è comunque farsi delle domande, farsi tante domande e farsele fare le domande. Perché se non ci si fa le domande, è come dire, no? Tra due innamorati ci si vede, c'è l'adrenalina del primo momento, si sta insieme, ok. Ma poi, ma il dopo? Avete interessi comuni e quindi spostandolo agli studi, modalità di lavoro, valori, gestione dei clienti, ci vuole anche l'intelligenza e l'abbiamo trattato anche in una puntata precedente nello scegliere il leader, quindi anche magari da parte di uno dei due. Mettere da parte il proprio ego e la propria voglia, no? Di primeggiare, di fare, tra virgolette, la prima donna e lavorare per la squadra, lavorare per il team, far emergere i talenti, sentirsi parte di un progetto comune e portarlo avanti. All'inizio, proprio nel momento dell'incontro, bisogna parcheggiare le emozioni, come dire, che spingono a procedere, anche come dire, in una sorta di bungee jumping. Mi butto, fermatevi,
No.
contate e individuate la persona più opportuna e più obiettivamente distaccata anche, no? Non partecipe magari al vostro progetto che possa aiutarvi a capire, a farvi fare le domande, a farvi vedere quello che voi in quel momento, trascinati dal vortice delle emozioni, non vedete. È giusto, Giulia? Cioè, chi può e come si può anche guidarli in questo questionario non semplice da affrontare, ma doveroso da fare?
Allora, in realtà hai dato tantissimi spunti, no? E non è forse nemmeno solo l'ultima la domanda che c'è nascosta nelle tue parole. Allora, sì, la prima cosa importante da fare è proprio a nostro avviso, ma veramente dico nostro, per il tempo che abbiamo passato con persone che volevano aggregarsi tra loro, magari sulla scorta di una condivisione di attività che nemmeno sono professionali, no? Cioè persone che magari si conoscono da tempo perché hanno frequentato l'università insieme o perché magari tuttora condividono dei momenti, diciamo, non professionali, ludici, sportivi, eccetera, e che pensano essere un buon collante. In realtà bisogna sempre immaginare che l'attività professionale, al di là di quella che è la necessaria chimica tra le persone che tra di loro si mettono insieme e decidono di lavorare appunto gomito a gomito, poi è a tutti gli effetti un'azienda, quindi bisogna trattarla come tale
Certo.
e andare a scavare e capire appunto come questa azienda vuole essere organizzata, strutturata, gestita e che tipo di azienda vuole diventare in futuro, quali sono gli obiettivi che vuole conseguire e via dicendo. Quindi le domande da fare sono tante. A nostro avviso, dicevo, le domande le deve fare un terzo, non per tirare l'acqua al mulino dei
L'ottimo, d'accordo.
marketing, fatele fare anche da qualcun altro, ma le deve fare un terzo super partes, perché quello che abbiamo visto noi accadere spessissimo è che davanti ad alcune domande scomode, i due futuri sposi, chiamiamoli così, preferiscano, diciamo così, accantonare la difficoltà del momento di dare una risposta e di prendere una posizione nella speranza che poi la quotidianità porti a trovare una soluzione a quella che capiscono essere magari una decisione difficile da prendere. Nella nostra esperienza, quelle domande a cui non viene data risposta subito diventano poi la causa della rottura dopo. Quindi bisogna essere molto lucidi, ovviamente ci deve essere, diciamo, una grande e reciproca stima, no? Tra le persone, perché comunque
Direi che questa è la condizio sine qua non, cioè
sì.
per intraprendere qualunque percorso.
Anche banalmente perché se no si fa una scelta diversa, no? Noi lo diciamo sempre, allora diciamo un conto è decidere di condividere degli spazi e magari condividere dei costi, allora ciascuno mantiene la propria identità e la propria autonomia decisionale e decide volontariamente di dividere dei costi, che è una scelta, a mio modo di vedere, assolutamente
Un'altra cosa può essere
rispettabile.
anche quella soltanto di avviare una partnership tra studi e
Infatti.
quindi non fondersi, non integrarsi, ma entrare in sinergia.
Assolutamente, no? Le famose best friendship anche, no?
Sì. Cioè,
Senza
non ve l'ha prescritto il medico di fare delle associazioni
No,
professionali, non siete forzati.
soprattutto diciamo sempre dalla nostra esperienza, poi queste spaccature, queste scissioni sono sempre abbastanza difficili da indirizzare. È quello che abbiamo visto fino adesso, diciamo, veramente statisticamente le persone, i soci che riescono a lasciarsi in maniera amichevole o comunque almeno rispettosa, diciamo così, i casi sono veramente pochi. In realtà succede di tutto all'interno degli studi quando si lasciano tutto il trattenuto di anni, diciamo, emerge tra cattiverie e dispetti di vario tipo che onestamente veramente sono da evitare, insomma.
Ecco, visto che c'è questo clima così disteso all'interno degli studi, vi proporremo un brano altrettanto disteso, Civil War dei Guns N' Roses.
Just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
Eccoci tornati, immagino che l'adrenalina dopo questo brano sia ancora altissima e continuiamo ad affrontare e a perlustrare questo tema. Un'altra cosa che ho notato, Giulia, nel corso degli ultimi anni, degli ultimi mesi, è che a volte, no, si annuncia l'ingresso di un professionista e guardiamo la notizia, ci guardiamo e diciamo: ma cosa ci azzecca questa persona in questo studio? Perché? Perché probabilmente la scelta di introdurre quel socio, quel professionista all'interno di uno studio è una pura, tra virgolette, scelta di marketing, ossia viene effettuata perché la notizia in quel momento può avere un eco mediatico che, come dire, porta della nuova clientela, dà un effetto comunque di uno studio in movimento, però è una scelta di marketing. Anche in questo caso noi ci chiediamo, sono state fatte le giuste domande, è stata fatta la giusta analisi per poter introdurre magari un nuovo socio, una nuova persona all'interno magari anche di un team ben collaudato e ben rodato? Molto spesso accade che invece, purtroppo non smentendo le nostre impressioni, dopo un po' di tempo si annuncia poi l'uscita di questo di questo socio o di questo gruppo di persone. Perché? Perché accade questo? Per lo stesso motivo. Perché non c'è stata un'indagine a monte, perché questa scelta è stata fatta probabilmente solo per avere un effetto mediatico, un effetto di marketing, un rimbalzo, ma nel momento in cui un nuovo socio, un nuovo professionista entra all'interno di uno studio e non ha, come dire, le caratteristiche idonee anche a far parte di quella determinata squadra, dopo un po' e dopo l'effetto mediatico, dopo gli onori della cronaca, insomma, tutto lo strillo, diciamo, della prima pagina, viene tutto a decadere. Di conseguenza, magari anche il resoconto di questa fusione, di questa integrazione, non è quello che ci si aspettava.
No, anche perché altri esempi che mi vengono in mente, a volte il professionista viene introdotto in studio senza nemmeno essere presentato davvero
Al
a
resto
tutti i
della
componenti
squadra.
della squadra, non solo diciamo agli altri partner o agli altri professionisti, ma proprio alla squadra. E in realtà diciamo tutte le volte che, a maggior ragione, il singolo professionista entra in studio, l'obiettivo è quello di fare sinergie e mettere in condivisione la propria clientela. Perché il professionista che entra o aggiunge dell'expertise che magari lo studio in quel momento non ha, o che diciamo recupera all'esterno attraverso altri rapporti più o meno consolidati. Quindi può in effetti raccontare alla propria clientela e promuovere presso la propria clientela un servizio che a quel punto diventa interno, e in realtà manca di farlo proprio perché questa pre-condivisione, diciamo così, non c'è stata. Quindi si perdono anche opportunità di business e il professionista che entra magari immagina che ci sia una maggiore propensione da parte dei professionisti che già operano in studio a essere presentato ai loro clienti e questa cosa non avviene perché non c'è stato proprio nemmeno il modo di conoscersi, di capire come insieme si può operare e quindi non è stata neanche stabilita quella minima fiducia, no, che
Esatto.
un po' si può cominciare a consolidare conoscendosi. Quindi uno dei tuoi punti era: ma i soci tra di loro si conoscono, forse è anche questa mancanza di conoscenza che poi mina la continuità. E sì, questo è assolutamente vero. Anche nel caso che facevo prima dell'associazione, la cosa che aveva stupito me quando avevo fatto le prime interviste tra di loro è che nemmeno i cinque studi tra di loro si conoscevano tutti, cioè qualcuno conosceva un altro che conosceva il terzo, che
E
conosceva il
conoscere.
quinto. Però tra di loro non avevano idea di come fossero strutturati, di quanto fatturato anche facessero e via dicendo. Quindi quello che notiamo è una certa componente
Anche
di
superficialità,
leggerezza,
ecco.
esatto, stavo cercando la parola, no? Con cui ci si aggrega. Certo che nessuno è, non, cioè, non è l'anonima sequestri, no? Ci si può anche lasciare, però i
Sì,
contraccolpi
però
di
magari è
una.
meglio fuggire all'altare piuttosto che affrontare un divorzio milionario, come di recente ne vediamo gli onori delle cronache. Quindi pensateci bene, piuttosto dite no alla fatidica domanda, ma ancora prima e ancora meglio quello che abbiamo detto precedentemente, cercate un terzo che vi faccia una sorta di analisi e che non faccia delle domande comode. Adesso non è che si chiede di conoscervi reciprocamente con la data del compleanno, col colore preferito. Qui si parla di un altro tipo di conoscenza, di altro tipo di condivisione. Quindi individuate questo soggetto che alla fine di questa analisi pruriginosa, se vogliamo chiamarla così, vi dirà se questo matrimonio, passateci ancora questa metafora, sa o non sa da fare. E come si fa, Giulia?
Infatti noi ci siamo addirittura, dopo aver visto tanti casi e anche aiutato, insomma, dei professionisti, abbiamo provato a fare le famose domande scomode, eccetera, abbiamo deciso di strutturarle in una sorta di assessment che abbiamo chiamato un po' scherzosamente Yugo. No, Yugo da una parte ricorda un termine giapponese che riguarda, diciamo, i supereroi che tra di loro si fondono creando un supereroe che ha una forza che è maggiore della somma delle parti, quindi è un
Dei
ultra
superpoteri.
supereroe, ma dall'altra parte l'abbiamo anche un po' visto come un acronimo di indispensabili, urticanti, genuine osservazioni, no? Che fa un po' ridere, ma in effetti è proprio così, cioè avere qualcuno che va e chiede senza troppi riguardi di dare risposta a delle domande difficili. Di recente parlavo con un partner che mi ha fatto sorridere perché diceva: alla fine dei conti tutto si riduce a tre domande scomode. L'ego, il come ci si dividono i soldi e come ci si divide il potere, no? E questa, diciamo, la sintesi estrema
Che
è
direi
questa. No, è
perfetta, è
perfetta, è perfetta.
perfetta.
Però, diciamo, poi in realtà non è esaustiva, nel senso che veramente ci sono tantissime domande da farsi, anche proprio sul come si trattano le persone in studio, su che tipo
Esatto.
di clima si vuole instaurare, su che tipo di atmosfera, no? Ci sono degli studi più tradizionali che magari hanno un'impronta più, tra virgolette, familiare, quindi che con le persone all'interno stabiliscono un clima di cooperazione, di fiducia, in cui il successo del singolo
È il
diventa,
successo di
è il
tutti.
successo di tutti e via dicendo. Ci sono degli studi invece che sono più orientati a
Al
generare un
one man
clima
show
più
anche.
competitivo e più, e diciamo, a noi, nessuno giudica quale sia, non ce n'è una migliore o peggiore. Ci sono i professionisti più adatti ad operare in un certo ambiente, quindi il tema è proprio quello di capire se si è, adatti
E
a.
anche trovarsi tra anime affini,
Esattamente,
semplicemente
esattamente.
questo, e questo è il nostro consiglio. Trovatevi tra anime affini, cercate di creare delle integrazioni che uniscano dei team, dei gruppi, delle squadre che lavorano nella stessa direzione, che lavorano con le stesse modalità o quantomeno simili, che non vadano proprio agli antipodi.
Anche perché, diciamo, poi la verità è anche che i professionisti hanno sempre una certa componente di ego
Assolutamente.
e quindi andare d'accordo può non essere semplice, ma sicuramente avere una certa condivisione di valori proprio espressa fin dai primi passi aiuta moltissimo poi nella gestione dello studio e nel prosieguo dell'attività. Dà anche forza allo studio nei momenti che purtroppo necessariamente
Si
accadono
attraversa. Assolutamente
di difficoltà, cioè lì si misura veramente la
sì.
forza del team,
E
no?
finché va bene per tutti, ma è
Esatto.
quando va male che si misura la compattezza di un team.
È così.
E quindi credeteci, il nostro invito di farvi delle domande, farvi fare delle domande è fortissimo. Quindi rifletteteci e pensateci. Il tempo per oggi si è concluso, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.
Grazie,
Ciao!
arrivederci a tutti.